Questa mattina non abbiamo ancora salutato quelli che sono a casa e che non sono qui, quindi un abbraccio virtuale anche a tutti voi che eravate collegati e spero che continuate a essere collegati. Allora, avevo fatto scrivere sul gruppo di leggere, per avere questo testo sotto mano, Atti 17, 16 a 34, dove abbiamo questo stupendo passaggio di Paolo che va ad Atene, si ferma ad Atene, succedono delle cose lì in questa città. Il testo non è proprio corto, ma non è anche lunghissimo. Lo leggeremo ancora questa mattina per averlo ancora sotto mano, perché io credo che anche la lettura soltanto della parola di Dio sia qualcosa di importante per i nostri cuori e per le nostre vite. Io spesso dico che la Bibbia, la lettura anche solo della Bibbia, ha un valore terapeutico, fa bene alla nostra anima, eccetera. Quindi anche spero che l'abbiate letto tutti a casa. Non chiedo chi l'ha letto, chi non ha letto, anche se mi piacerebbe farlo, ma non lo faccio. Tu sei esente. Lo rileggiamo proprio per questo motivo. Ma prima voglio fare una brevissima introduzione che può preparare, ma proprio poche righe, la lettura che faremo. Atene fu una città di grande importanza, questo lo dobbiamo sapere, nel mondo antico, ovviamente. Fu la culla di filosofi illustri come Socrate, come Platone, ma soprattutto Aristotele, che forse fra i tre, a mio parere, è stato il più grande. Ma era anche il centro religioso della Grecia e accoglieva il culto di qualsiasi divinità, che era nota all'uomo, ma non solo, come vedremo. Dobbiamo però dire che Atene non ebbe alcun rilievo nella vita della Chiesa delle origini. Fu ammessa nell'Impero Romano nel 146 avanti Cristo, godeva di una certa libertà e proprio per questo le consentiva di coltivare la cultura, l'arte e anche la religiosità. Allora, apriamo le nostre Bibbie, accendete i vostri telefonini, per chi legge sul telefonino, e concentriamoci su questo testo che è così ricco di cose stupende. Mentre Paolo, versetto 16 del capitolo 17, mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie, e sulla piazza, ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: ma che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, Vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha trattato da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: «Ah, su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris ed altri con loro. È un testo stupendo, trovo questo testo meraviglioso, essendo ritornato sopra dopo un po' di tempo. Allora, nel 52 dopo Cristo, Atene viene visitata da un turista illustre, l'apostolo Paolo, il quale, oltre ad imbattersi nella cultura filosofica di Atene, che cosa rilevò? Rilevò l'aspetto troppo religioso. Mi piace questo troppo religioso. La troppa religiosità fa male. Si calcola che in Atene vi fossero a quel tempo 30.000 idoli, talché si diceva essere più facile trovare un dio in Atene che un uomo. Quindi a questa città estremamente e fortemente pagana l'apostolo Paolo rivolge il suo discorso, il suo annuncio, la sua predicazione, annunciando la conoscenza del vero ed unico Dio, come abbiamo visto dai versetti 22 a 31. Allora, potremmo suddividere questo discorso di Paolo in quattro parti, ed è quello che cercherò di fare nel corso di 3, 4, 5 predicazioni, non lo so ancora, quindi questa è solo la prima, che ci introduce in questo testo, ma ce ne saranno altre. Senza adesso complicarci la vita, dire punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, che li vedremo un'altra volta, non ve lo dico, mi concentro a prima e desidererei esprimere delle considerazioni preliminari su ciò che potremmo definire la cornice del discorso, perché c'è un discorso, ma c'è una cornice del discorso che Paolo fa. E anche qui, tanto per stare nel tema di 4, che è quello che avevo in disegno quando andavo a scuola, mi piace molto questo numero. Primo, l'atteggiamento di Paolo. Secondo, la sua strategia. Terzo, come si colloca nei confronti degli uditori. Quarto, stamattina vedremo solo questi primi tre, il quarto ve lo cito ma lo vedremo la prossima volta, centralità, originalità del discorso di Paolo. Allora, andiamo al primo punto. Siamo ancora vivi? Sì? Bene. Il suo atteggiamento. Paolo è un uomo, e fin qui non abbiamo scoperto l'acqua calda, ma è un uomo solo. Un uomo solo in una città piena di persone, sì, ma piena di idoli, come abbiamo visto. Ed è in questa città per aspettare i suoi fratelli e compagni di servizio per il Signore, Sila o Silvano, che è la stessa persona, e Timoteo. E che cosa fa Paolo? Potrebbe andare a teatro, potrebbe andare al cinema, potrebbe andare da qualche altra parte. No. Non si concede una vacanza a Paolo, anche se ne avrebbe diritto, probabilmente. E non si lascia neanche scoraggiare dalle difficoltà e dalle circostanze avverse. Perché se noi andiamo prima del testo che abbiamo letto adesso, dove Paolo va a Tessalonica e poi va a Berea, lui annuncia la parola di Dio, ma va, i giudei vanno contro di lui e fanno delle sommosse, lo vogliono linciare e probabilmente anche uccidere. Nonostante questo, lui va ad Atene e fa la stessa cosa che fa, che ha fatto a Tessalonica e a Berea. Paolo passeggia ad Atene. Cerchiamo di usare anche un po' di fantasia. Io me lo vedo, Paolo che passeggia ad Atene. Come potremmo passeggiare in Corso Alfieri? Non oggi perché è tutto bloccato, ma in altri momenti. Ma ogni passo che Paolo fa è una coltellata per il suo cuore, per il suo intimo. E io mi vedo Paolo che freme. Penso a Paolo che è sconvolto da questa visione che ha di questi idoli. È esasperato e l'indignazione prende, si impadronisce del suo cuore. Abbiamo letto il testo, è un'espressione forte. Quando leggiamo la parola di Dio dobbiamo soffermarci su ogni parola. Cosa abbiamo letto? Che lo spirito gli si inacerbiva. Chiaro? E gli si inacerbiva dentro, ma per quale motivo? Proprio nel vedere la città piena di idoli. E qui non posso fare a meno di fare una riflessione e di farvela fare anche a voi. Mi chiedo se anch'io, mi chiedo se anche noi siamo così inacerbiti oggi nel nostro tempo, quando prendiamo coscienza, se riusciamo a prendere coscienza, di che tipo di idolatria c'è attorno a noi. Ora, qualcuno potrebbe chiedere, ma che cos'è st'idolatria? Qualcosa che si mangia? È una medicina? No, l'idolatria è qualunque cosa, attenzione, qualunque cosa che prende il posto di Dio. Proviamo un po' a pensare, le cose che viviamo oggi, come viviamo. Questo serve per fuori, per l'idolatria che c'è attorno, che abbiamo, che viviamo nel mondo, e potremmo fare degli esempi. Ma so che la vostra mente sta facendo dentro di voi questi esempi. Ma dobbiamo stare anche attenti, questo lo estraggo, non è il caso specifico del testo, ma si collega, a quella che può essere l'idolatria che potrebbe esserci nel nostro cuore. nella nostra vita. Cosa dice l'Apostolo Giovanni alla fine della sua prima lettera? Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ora, questi idoli, queste cose che prendono il primo posto che dovrebbe essere di Dio, possono essere attorno a noi, li vediamo nelle persone che non hanno ancora il Signore, ma potrebbero anche essere qualche cosa che sono dentro di noi che siamo suoi figli. In ogni caso, Paolo è inacerbito da questa visione. E per essere inacerbiti, come Paolo, dobbiamo amare fortemente, totalmente il Signore, altrimenti i nostri animi non saranno inacerbiti. E qui io devo chiedere perdono a Dio, perché tante volte il mio spirito non è inacerbito. Paolo dice il testo che comunica ogni giorno, senza risparmiarsi, ai giudei e ai greci credenti, ma poi a chiunque gli capita sotto mano nella piazza, e anche qui sono andato in crisi, a chiunque gli capita sotto mano. Tutte le persone che mi capitano sotto mano, che non conoscono Dio, sono oggetto della mia riflessione verso di loro? Lo sono, perché la stessa domanda che mi faccio io è per voi anche. Non sto solo predicando per me, sto predicando anche per voi. E che cosa comunica Paolo? Il messaggio dell'Evangelo. Sapendo che al di là di ogni risultato, questa è la volontà di Dio. E questo lo dovremmo sapere. Noi dovremmo annunciare Gesù al di là di ogni risultato, perché è la sua volontà, punto e basta. E nella sua testimonianza capillare si imbatte anche in gente di alto rango, filosofi, quelli che la sanno lunga. E qui dice filosofi epicurei, erano seguaci del filosofo ateniese Epicureo, vissuto nel IV secolo avanti Cristo, il quale insegnava che il piacere dello spirito e del corpo è il fine di tutte le nostre azioni. Allora, stringiamo, goditi la vita, perché dopo non sai che cosa succede. Questi sono i filosofi epicurei. E per loro gli dèi non esistevano, e quindi neanche Dio, ovviamente, o erano questi dèi talmente estranei dal mondo da non esercitare nessuna influenza su quanto capita nel mondo. E credevano che dopo la morte l'anima ed il corpo si distruggessero, autodistruggessero. Ecco perché dicevano, goditi la vita, perché poi finisce tutto. E poi c'è la filosofia stoica, perché Paolo si imbatte negli epicurei, ma anche negli stoici. Chi sono questi stoici? La filosofia stoica insegnava il controllo della propria persona. Quelle persone impassibili, che sanno sempre essere al posto giusto, con un rigore morale incredibile, super fermezza morale, che però spesso diventava rigorismo, e questo rigorismo sfociava nell'indifferenza nei confronti del dolore, ma anche nei confronti del piacere. Quindi assoluta obbedienza ai dettami del dovere. E anche oggi, quando vedi una persona tutta ad un pezzo, dici, ma quello è uno stoico. Non patisce niente. Secondo punto, la strategia di Paolo. Nella città di Atene, abbiamo letto, le persone amavano fare una cosa. Che cosa? Spendere tempo ad ascoltare le novità. Interessante. Passare il tempo per ascoltare le novità. Beh, può essere un piacere anche questo. C'è un notevole interesse culturale in Atene di cui Paolo approfitta per far giungere alle loro orecchie un messaggio assolutamente nuovo e originale. Che messaggio è? Quello dell'Evangelo. Quello dell'Evangelo. E pur mantenendo i contenuti dell'Evangelo, senza trascurare, senza manipolare questa integrità e profondità della rivelazione di Dio, Paolo sfrutta la curiosità degli ateniesi, questa voglia di novità, e usa opportunamente e con competenza il veicolo della cultura per far penetrare il messaggio di Dio. E infatti Paolo cita uno o due poeti. Uno è Aratos, vissuto nel III secolo avanti Cristo, il quale in una sua opera diceva letteralmente: da lui, da Dio, noi abbiamo la nostra origine. Quello che abbiamo letto di Paolo, versetto 28, difatti in lui viviamo, ci muoviamo, come alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza, non è farina di Paolo questa espressione, ma lui cita il poeta Aratos che sta dicendo questa cosa. Terzo punto, come si colloca, e anche ultimo per stamattina, come si colloca Paolo nei confronti degli uditori? È interessante notare una cosa, che lui si pone al di fuori della loro sfera, e cerco di spiegarmi meglio. Paolo è colui che conosce ciò che gli ateniesi non conoscono, e questo è un dato di fatto. Paolo è colui che insegna, è colui che annuncia, è colui che può parlare con competenza e con esperienza. Non si pone sul loro piano. Qui potremmo dire, ma è un po' presuntuoso. Non si pone sul loro piano. Non si mette al loro livello alla ricerca del vero, alla ricerca del giusto. E lui usa due pronomi interessanti. Al versetto 27b, io e voi, lo abbiamo letto e lo rileggo, quando dice affinché cerchino Dio se mai giungono a trovarlo, come, no, non è qui, scusate, versetto 23b, 27b lo vediamo dopo, 23b. Al Dio sconosciuto che voi, io vi parlerò di questo Dio. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. Ecco questa netta distinzione che Paolo fa, perché non si mette sul loro livello. Voi e Dio. C'è questa distinzione. Ma poi, allo scopo di allontanare ogni sospetto di presunzione, al versetto 27b dice noi, affinché cerchino Dio se mai giungano a trovarlo come tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Questo è interessante per come si pone Paolo nei confronti degli uditori. E quando usa il noi, evidenzia tutto il suo essere creatura, che lo pone sullo stesso piano degli ateniesi, che sono anche loro delle creature, facendo così risaltare la propria nullità, ma nello stesso tempo la grazia di Dio. Anche qui abbiamo bisogno di riflettere. In che modo mi presento? In che modo ci presentiamo agli altri? È importante nel nostro rapporto con gli altri. Beh, un sistema è quello dei testimoni di Geova, ma lasciamolo perdere, non ve lo consiglio. Il versetto 28 che ho letto esprime almeno due importanti implicazioni per la predicazione evangelica, per come ci poniamo al confronto degli altri. La prima è che sebbene Paolo avesse citato uno o due più filosofi pagani, non è mai detto che lui abbia accettato il loro sistema religioso. Il fatto di citare un filosofo perché ha detto una cosa interessante da cui prendere spunto non vuol dire che io condivido tutto quello che quel filosofo può aver detto. Perché Paolo capisce che in quei barlumi di verità che sono stati detti da questi filosofi, questi barlumi possono essere usati per sostenere la difesa del Vangelo e del cristianesimo e la presentazione del Vangelo e del cristianesimo come lui sta facendo ad Atene. E anche noi possiamo citare parole appropriate di uno scrittore, di un autore, senza per questo identificarci con i suoi presupposti ideologici. Non è un peccato, alcuni lo considerano tale, ma io non credo che sia un peccato, perché Paolo lo ha fatto e voglio imparare da lui. La seconda implicazione è che Paolo, dichiarando ciò che c'è di buono nella filosofia greca, ci dà un principio importante circa l'atteggiamento che come cristiani dobbiamo avere nei confronti delle altre fedi. Dobbiamo avere rispetto e non giudizio. Qualcuno ha affermato, e sono profondamente d'accordo, che noi dovremmo sforzarci di incontrare le persone al loro livello più alto, se loro sono a un livello più alto, e non trattarli da deficienti, come spesso facciamo. E io trovo tale affermazione molto pertinente. Qualche tempo fa ho letto su un articolo che alcuni predicatori cercano di presentare il cristianesimo mettendo in evidenza le stupidaggini e i fallimenti di chi non è cristiano. Paolo non sta facendo così. Ecco perché è importante questo testo. Paolo non sta facendo così. E questa situazione l'ho sperimentato sulle mie spalle. Conosco un fratello, non vi dico chi è, si chiama... No, non ve lo dico. Che nella sua predicazione è tutto un predicare contro i cattolici. Io non sopporto queste cose. A parte che lui ce l'ha anche coi pentecostali, mi dispiace per i pentecostali presenti, ma però è così. Noi non predichiamo la validità del cristianesimo facendo risultare le magagne e la malvagità causata dalle altre religioni. Noi dovremmo predicare la validità del cristianesimo mostrando i danni terribili causati dal peccato. Questo è quello che dovremmo fare. Quel Dio sconosciuto di cui avete l'altare, e quanti dei sconosciuti ci sono oggi? Dobbiamo soltanto fermarci a pensare. Io ve lo annuncio, questo è il messaggio. E non dire siete dei deficienti perché avete un altare al Dio sconosciuto. I danni terribili causati dal peccato. È il peccato, fratelli e sorelle, è il peccato che ha causato lo stato miserabile in cui si trova il genere umano. È il peccato e non la religione dei peccatori. Questa è una conseguenza. E questo è uno degli insegnamenti che possiamo trarre da questo brano. Uno, ma ce ne sono tanti altri, come vedremo nel corso nell'esaminare questo discorso. Fratelli e sorelle, lasciamo che sia Dio, tramite la sua parola e tramite lo Spirito Santo, a fare la differenza, A volte noi vogliamo sostituirci allo Spirito Santo nel dire ta 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 e facciamo solo delle cretinate. Questa parola così complicata, che non è una bestemmia, apologetica, che vuol dire difesa del Vangelo, l'apologetica, quindi la difesa del Vangelo, la proclamazione del Vangelo, non si fonda attaccando le altre religioni, ma semplicemente esponendo con fedeltà la parola di Dio. Questo è quello che Paolo ha fatto ad Atene ed è quello che noi dobbiamo imparare a fare. Che il Signore ci guidi in questo, che il Signore ci aiuti, e a Dio e a soltanto Dio sempre la sua gloria, a Lui la gloria. Amen. Prossime puntate, non lo so quando sarà, ma andremo avanti in questo discorso, nel quarto punto, ed esaminando poi i quattro punti del discorso di Paolo, con la conclusione che sarà importante particolarmente per la nostra vita. Ma intanto godiamoci la bellezza e la profondità della parola di Dio. Amen.